noi e voi, semplicemente. Commenti su attualità, cultura, politica, a cura di Romano Scaramucci.
Un saluto a tutti voi, cari amici, che siete all'ascolto di Radio Incontri per questa prima puntata del 2020. Una puntata che sarà dedicata, tra un po' vi dirò a quale illustre ospite, e che però inizia con la mancanza della nostra collaboratrice Fernanda Cherubini, alla quale mandiamo un saluto. Non è potuta venire, non è, può essere presente, ma lo sarà già da lunedì prossimo. In compenso però tra poco la sua ora canonica, quella dell'appuntamento con lo sport alle 17:30, tra poco arriverà, sarà con noi Stefano Steve Bertini, che come sempre farà il punto della situazione sullo sport cortonese. E adesso vi presento l'ospite graditissimo, illustre, perché è con noi Silvia Spensierati, assessore del Comune di Cortona. Ciao Silvia, benvenuta.
Ciao Romano, buonasera a Radio Incontri. Grazie dell'invito, sono la prima ospite, sono onorata, per me è la prima volta ad una radio, quindi non ti nego che sono emozionata, però sono molto felice di essere qui e ti ringrazio.
Io ringrazio te perché sei stata disponibilissima, appena te l'ho chiesto hai detto subito di sì, e quindi vuol dire che la tua presenza è una presenza che fai volentieri. Allora, Silvia Spensierati, cortonese, abitante a Camucia.
In realtà abito a Pergo.
A Pergo. Sì. Diploma di maturità scientifica, conseguita presso il liceo scientifico Giovanni da Castiglioni.
Sì.
Con un bel 100 su 100.
Sì, esatto.
Poi laureata in ingegneria civile a Perugia, all'Università degli Studi di Perugia, con materia di laurea costruzioni in zona sismica.
Sì, io ho fatto ingegneria civile a Perugia, che consiste in specialistica, perché data la mia età era possibile solo un ciclo 3+2, e quindi 3 anni di civile, più ho preso i 2 anni conclusivi con specializzazione in strutture, e mi sono laureata in costruzioni in zona sismica.
E anche qui un bel 110, però qui c'è anche la lode.
Sì, esatto.
C'è anche la lode. Poi io ho letto attentamente il curriculum di Silvia. Sei anche una nuotatrice provetta, perché hai un master come nuotatrice.
Sì, allora io ho iniziato a nuotare da piccola, però in maniera molto tranquilla, nel senso facevo i corsi come tutti i bambini, non è che mi sono messa a fare né agonismo, propaganda, eccetera. E poi a un certo punto ho abbandonato, se non che quando ho iniziato l'università all'età di 19 anni ho deciso di riniziare. Da lì ho iniziato sempre i corsi, quelli classici, e poi vedendo che mi piaceva eccetera sono entrata a far parte della squadra del Centro Nuoto Cortona Master, e da lì non mi sono più mossa, quindi sono più di 10 anni che nuoto con loro.
E poi parlavamo prima, suoni anche il pianoforte, o hai suonato il pianoforte? Sì. Per alcuni anni.
Sì, per almeno 5 anni, e terminato poi il corso di solfeggio in quarta liceo dovevo scegliere se poi proseguire diciamo in conservatorio, e ho deciso di non proseguire perché diciamo era diventato per me una cosa molto bella, perché suonare il pianoforte fu il professore di musica delle medie che diciamo mi incitò a avvicinarmi alla musica, perché era qualcosa che mi veniva abbastanza naturale. Però come tutti sanno, per essere dei veri suonatori e degli esperti bisogna dedicarci molto tempo, quindi nel momento in cui ho visto che i miei interessi erano anche altrove ho preferito terminare l'esperienza.
Quindi però una personalità diciamo così, che in diverse direzioni, lo
sì,
sport,
sì,
la musica, lo studio, e quindi questo denota sicuramente una formazione a varie sfaccettature. Attualmente giovanissimo assessore del Comune di Cortona, con deleghe trasporti, sanità, pubblica istruzione e sport, e fai parte ormai quasi un anno,
ancora troppo presto,
sei mesi abbondanti della giunta del comune di Cortona guidato dal sindaco Luciano Meoni.
Sì.
Questa tua playlist che gentilmente ti sei prestata, perché dovete sapere, gentili radioascoltatori, che la playlist che oggi ascolteremo è stata così suggerita dall'assessore, che ha dei gusti musicali, devo dire, molto interessanti.
Grazie.
Anzi, devo dire che io naturalmente sono di un'altra generazione, e questa playlist è forse più vicina ai gusti della mia generazione che della tua.
Diciamo che, come ti dicevo prima di andare in onda, non sono una conoscitrice maniacale di tutto quello che è la musica. A me la musica piace nel momento in cui mi genera delle sensazioni senza pensarci troppo, quindi i brani che ho scelto li ho scelti perché mi hanno trasmesso delle emozioni, quindi anche se devo dire sono trasversali, sì, in effetti non sono proprio tutti recentissimi, però come vedi spaziano da un autore all'altro, da vari generi. Su questo sono molto flessibile, diciamo, non ho un gusto musicale preordinato, non ho un cantante, un cantautore mio preferito, ho un gusto così libero.
Però direi che questa playlist, e poi i nostri radioascoltatori la sentiranno, l'ascolteranno, ha un fil rouge che è la qualità. La qualità dei testi, la qualità della linea musicale. Il primo brano che ascolteremo è di Frankie High Energy MC, che è lo pseudonimo di Francesco Di Gesù, che tra l'altro ho scoperto che è nato sia a Torino ma è cresciuto a Città di Castello.
Sì, questo lo sapevo.
Frequentatore, esponente dagli anni 90 dell'ambiente hip hop, e ascoltiamo il primo brano, Quelli che ben pensano.
Sono intorno a noi, in mezzo a noi, in molti casi siamo noi a far promesse senza mantenerle mai, se non per calcolo. Il fine è solo l'utile, il mezzo ogni possibile. La posta in gioco è massima, l'imperativo è vincere, non far partecipare nessun altro. Nella logica del gioco la sola regola è essere scaltri, niente scrupoli o rispetto verso i propri simili, perché gli ultimi saranno gli ultimi se i primi sono irraggiungibili. Sono tanti, arroganti coi più deboli e zerbini coi potenti, sono replicanti, sono tutti identici, guardali, stanno dietro a maschere e non li puoi distinguere, come lucertole s'arrampicano, e se poi perdono la coda la ricomprano, fanno quel che vogliono, si sappia in giro fanno, spendono, spandono e sono quel che hanno.
E sono intorno a me, ma non parlano con me, sono come me, ma si sentono meglio. Sono intorno a me, ma non parlano con me, sono come me, ma si sentono
supposte, abitano in blister full optional, con cani oltre i 120 decibel, se nani manco fosse Disneyland, vivono col timore di poter sembrare poveri, quelli che hanno stentano e tutto il resto invidiano, poi lo comprano, in costante escalation col vicino costruiscono, partono dal pratino e vanno fino in cielo, a più parabole sul tetto che San Marco nel Vangelo, e sono quelli che di sabato lavano automobili, che alla sera sfrecciano tra l'asfalto e i pargoli, vedi come i ceti qui appartengono, terra a terra come i missili cui assomigliano, tiratissimi si infarinano, s'alcolizzano e poi si impastano su un albero, nasi bianchi come Fruit of the Loom che diventano più rossi di un livello di Doom.
E sono intorno a me, ma non parlano con me, sono come me, ma si sentono meglio. Sono intorno a me, ma non parlano con me, come me, ma si sentono meglio.
Per serio per sé, mani che si stringono tra i banchi delle chiese alla domenica, mani ipocrite, mani che fan cose che non si raccontano, altrimenti le altre mani chissà cosa pensano, si scandalizzano, mani che poi firman petizioni per lo sgombero, mani lisce come olio di ricino, mani che brandiscono manganelli, che farciscono gioielli, che si alzano alle spalle dei fratelli, quelli che la notte non si può girare più, quelli che vanno a mignotte mentre i figli guardano la TV, che fanno i boss, che comprano classi, che sono sofisticati da chiamare i NAS, incubi di plastica che vorrebbero dar fuoco ad ogni zingara, ma l'unica che accendono è quella che dà loro l'elemosina ogni sera, quando mi nascondo sulla faccia oscura della loro luna nera.
Sono intorno a me, ma non parlano con me, sono come me, ma si sentono meglio. Sono intorno a me, ma non parlano con me, sono come me, ma si sentono meglio. Sono intorno a me, ma non parlano con me, sono come me, ma si sentono meglio. Sono intorno a me, ma non parlano con me, sono come me, ma si sentono meglio.
Diamo il benvenuto a Stefano Steve Bertini, che si è piazzato al posto di combattimento. Ciao Steve.
Ciao, ciao. Romano, buonasera. Ciao Silvia.
Buonasera. Buonasera. Così tra poco farai il punto della situazione sul percorso dei nostri arancioni. Sei certo un intenditore di sport. Qui
di
abbiamo l'assessore
sì
allo sport.
Quindi meglio di così.
Meglio di così non potevi stare. Allora, assessore, perdonami, sì, ma io ho fatto un po' di conti sulla tua vita.
Sì.
Allora, una giovane e bella ragazza, provetta nuotatrice, abbiamo detto, laureata a 25 anni con 110 lode in ingegneria civile. Sì. Un anno dopo, quindi praticamente ancora bambina, ti sei iscritta all'albo degli ingegneri.
Sì, se posso fare una piccola... Io mi sono laureata il 5 novembre e ho subito, me lo ricordo perché furono giorni molto difficili, il 24 novembre feci la prima prova dello scritto per l'iscrizione all'albo. Quindi subito.
Non è un anno dopo.
No, quindi... no, io 20 giorni dopo ho iniziato la prima perché sono 4 prove, dopodiché mi sono iscritta ad aprile del 2010 perché tra le 4 prove sono finite a marzo.
Quindi precocissima.
Sì.
E quindi, ma quale fuoco, quale passione ti ha presa della politica? Ma è una passione, una vocazione, Silvia, o che altro?
Allora, bella domanda. Per quanto riguarda il mio ruolo di assessore, devo dire, era una cosa non preordinata. Non era nelle cose, nella mia vita mai avrei pensato di fare l'assessore. Tutto è nato come forse le migliori cose che poi accadono nella vita, comunque quelle che sono quelle meno programmate, meno aspettate. Io avevo seguito Luciano nella campagna elettorale.
Il sindaco Luciano,
sì,
Meoni.
Luciano Meoni, il sindaco che saluto.
Che salutiamo naturalmente. Ciao.
Ciao. E, quindi nella, diciamo, nell'iter elettorale ci fu poi la necessità, insomma, di fare questa lista dei saggi dove Romano, se ti ricordi, eri anche tu.
Certo.
E mi misi
per la scuola.
Per la scuola. Io mi misi a disposizione per le materie tecniche vicino alla mia professione. Dopo da lì, quando furono vinte le elezioni, io fui chiamata dal sindaco, che avrebbe avuto molto piacere avermi nella sua squadra. Io devo dire che fui molto lusingata perché, insomma, era un ruolo importante e questo dimostrava la sua fiducia nei miei confronti, forse perché aveva visto in me anche una persona seria e capace. Io non ero in alcuna lista, quindi io non avevo fatto la corsa elettorale in alcun partito, sono l'unica esterna della giunta e ho accettato. Ecco, e qui è nata la mia,
il tuo percorso,
il mio percorso.
Però credo che sia stata anche una bella soddisfazione.
Sì, personalmente una grande soddisfazione. Mi sono sentita molto onorata perché, insomma, gli assessori sono 5, quindi voglio dire era anche un ruolo abbastanza ristretto. Devo ringraziare il sindaco perché per la fiducia, ecco. E ho pensato, se nella vita mi si è prospettato, visto che io comunque nella parte elettorale e politica avevo appoggiato le idee del sindaco Luciano Meoni, l'idea della risoluzione di problemi, di far bene per l'amministrazione in generale, per tutti i cittadini, e quindi ho pensato se è giusto che io accetti anche un'esperienza che non capita tutti i giorni. Quindi questa è un po' in breve la storia.
Credo che quello che hai detto chiarisca molto anche la tua personalità. Come dicevamo prima, hai fatto esperienze artistiche, esperienze sportive, esperienze di studio, e quindi credo che l'esperienza politica, ti auguro anzi che sia una bellissima
Grazie.
Esperienza indipendentemente da tutto, e sicuramente sarà anche impegnativa.
Molto impegnativa, molto difficile, perché amministrare è di per sé un qualcosa di non banale, perché amministrare significa, come ho detto anche nel discorso di insediamento, risolvere i problemi e stare vicino alla cittadinanza, e come tutti sappiamo è difficile proprio perché sono di molta di varia natura, di tanti tipi, arrivare a gestire in maniera lungimirante tutto è molto difficile, però anche molto appassionante, perché le sfide ti permettono di dare il meglio, almeno con un carattere come il mio, con persone passionali che ci mettono l'impegno su tutto quello che fanno. Una cosa facile è meno stimolante di qualcosa come amministrare una cosa difficile e complicata.
E sono sicuro che nella tua attività metterai molta cura. Banalmente voglio attaccarmi al secondo brano, Steve.
Sì.
Quindi hai già capito quale sarà?
Sì, decisamente. Lo lancio io allora?
Certo.
Perfetto, allora ascoltiamoci Franco Battiato con La Cura.
Ti proteggerò dalle paure delle ipocondrie, dai turbamenti che da oggi incontrerai per la tua via, dalle ingiustizie, dagli inganni del tuo tempo, dai fallimenti che per tua natura normalmente attirerai. Ti solleverò dai dolori, dai tuoi sbalzi d'umore, dalle ossessioni delle tue manie. Supererò le correnti gravitazionali, lo spazio e la luce per non farti invecchiare. Guarirai da tutte le malattie, perché sei un essere speciale ed io avrò cura di te. Vagavo per i campi del Tennessee, come vi ero arrivato chissà, non hai fiori bianchi per me, più veloci di aquile i miei sogni attraversano il mare. Ti porterò soprattutto il silenzio e la pazienza, percorreremo assieme le vie che portano all'essenza, i profumi d'amore inebrieranno i nostri corpi,
La bonaccia d'agosto non calmerà i nostri sensi. Tesserò i tuoi capelli come trame di un canto. Conosco le leggi del mondo e te ne farò dono. Supererò le correnti gravitazionali, lo spazio e la luce per non farti invecchiare. Ti salverò da ogni malinconia, perché sei un essere speciale. Ed io avrò cura di te, io sì che avrò cura di te.
La cura del 1996, il testo ovviamente di Sgalambro, la musica di Battiato, e a microfoni spenti abbiamo scoperto che è stata una canzone galeotta, Silvia.
Diciamo, ecco, sì,
diciamo forse... la verità, facciamo questa rivelazione.
Forse sì, è una delle canzoni che mi legano al mio compagno Gabriele. Anche
che
per...
salutiamo anche Gabriele.
Che salutiamo, nel caso ci ascolterà in podcast, se non
va
può
bene,
in questo
stesso
momento. Sì, è una canzone che arriva dritta al cuore, come dicevo prima, come tutte le altre canzoni non c'è uno studio, sono canzoni che se le ascolti ti devono trasmettere qualcosa. Questa è, non lo so, è una poesia, è qualcosa che ti fa staccare completamente la razionalità, perché è poesia pura secondo me, e anche proprio la musica è qualcosa di, è forse una delle più belle di quelle che ti ho portato.
Credo anche sia una delle più belle in assoluto, no Steve?
Sì, concordo, anche a me Battiato piace molto, non lo nego, assolutamente sì.
Perché poi è un cantautore che ricopre un ambito che è suo, no? Questo sì, misticismo, questa
sì,
ricerca continua, no? E quindi...
Sì, qualche volta esasperata, perché esasperata. Io ci scherzo con il mio compagno perché lui è un conoscitore approfondito e insomma, qualche volta Battiato si spinge... oltre,
certo, e ti vengo a cercare,
esatto,
perché molti pensano sì, ti vengo a cercare rivolta a una donna, in realtà invece è rivolta a Dio, alla divinità. Va bene, chiudiamo qua il discorso Battiato e ritorniamo alla tua attività importantissima, che è quella della politica.
Sì.
Parlavamo prima della giunta, una giunta che sarà ricordata nella storia di Cortona perché interrompe dopo oltre 70 anni la conduzione amministrativa di sinistra, e questo è stato ricordato tante volte perché è d'altra parte un dato importante e inconfutabile, ma potrebbe essere anche un'arma a doppio taglio, nel senso che si sono create tante aspettative, Silvia.
Assolutamente, Romano, è un'arma a doppio taglio perché diciamo che tutto quello che giustamente dico io, però è sotto la lente di ingrandimento, quindi anche qualsiasi cosa che può essere una sbavatura eccetera è vista, ingrandita, è messa in evidenza. Dico giusto perché comunque le critiche, è giusto che ci siano le critiche costruttive, ovviamente intendo per far sempre meglio. È molto faticoso proprio perché non bisogna sbagliare in generale mai, però a maggior ragione adesso, perché le aspettative sono tante, al primo inciampo insomma veniamo criticati.
Ecco, nel momento in cui sei entrato, come hai spiegato prima, per i motivi che hai detto prima, in politica, no? Anche questo modo di relazionarsi con gli altri sulle critiche, è cambiato qualcosa? Hai trovato qualcosa che magari ti tocca di più, ti tocca in modo diverso?
Allora, parlo per la mia esperienza, ovviamente. Ovviamente le critiche fanno sempre male. E quando ho iniziato, devo dire la verità, che sono più di 6 mesi fa, probabilmente ero un po' più fragile, nel senso che le prime critiche fanno sempre più male. E è difficile dire: ma come? Ma gente che non mi conosce, gente che non sa chi sono, che io non ho mai visto, sono quelle che poi sono gli odiatori, no? Cosiddetti nella terminologia social. E quindi una persona che come me tende a non criticare mai, cioè io sono una persona molto determinata e anche molto dura, onesta, questo sì, però è difficile che vado nel negativo, cioè se qualcuno fa meglio di me lo ammiro, non lo invidio, se qualcuno sbaglia e non conosco non vado a scrivere o a odiarlo. È chiaro che nel ruolo che noi ricopriamo queste cose vanno anche accettate. Un'altra cosa ti dicevo prima, è che io nella vita ho sempre pensato che chi era capace doveva emergere. Sono una donna, non sono mai stata una femminista, io ho sempre avuto l'illusione, probabilmente l'ingenuità credo, di dire va bene, che cambia tra donna e uomo? Nulla, se uno è capace a prescindere, e quindi io non ho mai avuto problemi perché comunque al liceo ho ottenuto il massimo dei risultati, così come ad ingegneria un ambiente prettamente maschile, anche se poi ultimamente si sta allargando anche verso il mondo femminile. Non ho mai avuto problemi, mi sono laureata tra le prime con il massimo dei voti, così come quando mi capita di andare in cantiere. È chiaro che essendo donna un po' di autorevolezza in più la devi dimostrare, perché quel gradino lo devi superare, perché è inusuale, no? Vedere una donna in cantiere, però nel momento in cui capiscono che la persona che hanno davanti conosce le cose, è autorevole, sa quello che fa, non cambia niente, è come fosse un uomo, un ingegnere a prescindere dal sesso. Devo dire che però sulla politica ancora questa cosa della donna e dell'uomo invece secondo me un pochino si sente, devo un po' disilludermi dalla mia concezione utopistica, perché tutto sommato il pregiudizio, proprio come ti dicevo prima, se le persone non ti conoscono nella vita, quindi personalmente, non ti hanno mai visto, non sanno chi sei, magari nel momento in cui sei donna, lo dico a malincuore, però credo che in parte sia vero, un minimo di pregiudizio c'è. Poi nel momento in cui uno dimostra che ha delle capacità, spero che questi pregiudizi decadano, però a parità di condizioni l'uomo è un po' più, come dire, corazzato.
Sì, anche se c'è da dire, no? Stavo pensando che tutte le volte che iniziamo un'attività, che sia politica, sì, che sia lavorativa, dobbiamo superare un po' questo giudizio, no, degli altri, perché ti mettono subito alla prova,
certo.
Anzi, qualche volta ti mettono in discussione. Credo che chiunque abbia iniziato un lavoro all'inizio si è trovato un attimo a disagio, perché c'è sempre quello che aspetta il primo errore, no?
Sì, ecco, questa è la cosa un po' triste in generale, che però va presa com'è e bisogna andare avanti. Il fatto di aspettare al varco, quasi compiacenti che qualcuno abbia sbagliato o ci sia un errore, però questo sta nei giochi, quindi poi i social amplificano tutto ciò.
Anche perché poi in politica questo va al quadrato, al cubo, no? Aspettano,
certo,
l'errore per dire vedi, minacciare, eccetera, eccetera, eccetera. Allora io direi di andare al terzo brano che tu hai suggerito, sì, Silvia, e c'è Vasco Rossi, stupendo, sì, un album importante, Gli Spari Sopra, quello del 1993, sì, un brano però dove la musica è sicuramente di Vasco Rossi, però nel testo ci ha lavorato il suo grandissimo chitarrista Mario Riva, che poi poco tempo dopo, tra l'altro, sarebbe anche morto per un overdose. Ci sono frasi anche molto forti, sì, in questa canzone, no?
Sì, è una canzone che è anche questa, come un po' tutte, è una canzone che ti arriva dentro, cioè ti dà la carica, però allo stesso tempo ti fa capire e ti scarica dalla rabbia. Cioè la sensazione che ho quando ascolto questa canzone è che non bisogna mollare mai, e quindi è un po' un'introspezione nella vita, e è una canzone che molto forte, che però a me piace parecchio.
Non bisogna mollare mai, effettivamente. Il chitarrista di Vasco Rossi, Massimo Riva, era molto legato ai valori anni 70, no? Un po' rivoluzionario, e questa canzone praticamente critica il fatto che molti si siano adeguati, esatto, che si siano scordati di quei valori, esatto, si siano lasciati andare. Già Venditti aveva detto, no? Lavori in banca pure tu, no? Rispetto a tutta la rivoluzione che era stata fatta a fine anni 60, primi anni 70, addirittura c'è una frase fortissima, il vomito, nel vedere come molti parla di vomito addirittura. Sì. L'ascoltiamo? Vai.
Thank you.
E allora siamo, l'ora è quella, siamo arrivati al nostro angolo sportivo. Steve, allora anche ieri c'è stato un pareggio, se non sbaglio.
Sì, un pareggio alle Bianche a San Quirico, una bellissima San Quirico, una bellissima Val d'Orcia, è venuto fuori un pareggio per 0-0. Un buon punto, diciamo, che interrompe un po' la striscia negativa, un punto domenica scorsa, un punto la domenica prima sempre in terra senese a Taverne d'Albia contro l'Asta. Ci sono due punti buoni per muovere la classifica, diciamo che va bene così, la fase difensiva si è assestata, adesso però deve migliorare la fase offensiva, visto che sono quattro partite che la squadra ha un po' le polveri bagnate.
Ecco, al di là del risultato, gli arancioni ieri come si sono comportati in campo?
Guarda, le ultime due partite, devo essere sincero, anche quella precedente con la Stata Verne, hanno giocato bene, con grinta hanno giocato. Hanno creato, però purtroppo non hanno segnato, quindi siamo sempre lì. La classifica si muove a piccoli passi, per ora accontentiamoci e vediamo un po'. Stanno giocando meglio rispetto a un po' di tempo fa, stanno giocando anche con più grinta, hanno capito che è importante non andare tanto per il sottile, quindi lottano bene. Ti ho detto, purtroppo manca qualcosa nella fase offensiva, però.
Ecco, ma ormai è da diversi mesi che parliamo degli arancioni, no, Steve?
Sì, sì.
E abbiamo ripetuto più volte che il punto debole della nostra squadra è la punta, insomma,
esatto,
il reparto offensivo.
La fase offensiva, esatto.
Ma si è fatto qualche scelta a livello dirigenziale, magari nel mercato invernale?
Sì. Allora, è stato preso un attaccante senegalese, soprannominato Tico, il nome ora non ve lo dico perché è abbastanza impronunciabile.
Ci basta Tico.
Basta Tico, è il soprannome, diciamo, è conosciuto come Tico. È un giocatore che dunque ha 37 anni, quindi è un po' in là con gli anni, ma quello non vorrebbe dire niente, perché sono tanti giocatori anche di 40 anni che fanno bene. E questo è arrivato, dunque tu considera che 10 anni fa questo giocatore aveva giocato anche in Champions League, nella Coppa dei Campioni. Con lo Zurigo, non uno squadrone, però insomma sempre Champions League aveva vinto addirittura con lo Zurigo a San Siro contro il Milan di Shevchenko e compagnia bella, e da un po' però giocava in un ruolo da centrocampista, giocava praticamente, e si era inventato attaccante da un paio d'anni con buoni risultati. Ora è stato preso in questo mercato invernale, c'è da dire che era fermo da circa 2 mesi e mezzo, quindi deve ritrovare anche un po' di condizione fisica probabilmente, perché i movimenti ce l'ha buoni, gli manca ancora lo scatto finale per mettere a segno il gol decisivo. Ieri a dire il vero aveva anche segnato, però purtroppo il gol è stato annullato per fuorigioco, quindi speriamo che domenica prossima in casa con il di comando riesca a timbrare il cartellino.
Quindi domenica prossima in casa nostra,
qui al
Santichiezzi,
o Maestà del Sasso, che a me piace chiamarla così, con il suo vecchio nome. E arriverà il Dicomano, squadra penultima in classifica, ma non per questo da sottovalutare.
Però dobbiamo vincere per forza.
Dobbiamo vincere assolutamente, sì. E visto che siamo qua, volevo chiedere, vuol dire all'assessore, alla Silvia Spensierati, sì, prima o poi di venire a sostenere i nostri arancioni.
Me lo quando potrai. Ogni volta decidiamo e verrò sicuramente.
Perfetto.
Quando giochiamo in casa, ovviamente, così,
certo,
si fa il tifo come,
certo,
si deve.
Brava, ottimo, ti aspettiamo. Poi
verrò.
Ti farò sapere,
sì,
le prossime partite casalinghe.
Benissimo.
Ecco, perché ti ricordi, abbiamo detto più volte, la cosa strana è che da un po' di tempo, non da ormai sono tanti anni, dai, diciamo la verità,
sì,
che non c'è più il tifo,
no,
che c'era prima, e
no,
quindi
è vero.
Il Cortona Camuscia è un po' orfano dei tifosi,
ma,
vero?
Sì, il problema fondamentalmente è uno solo, ci sono tante squadre nel territorio comunale, perché abbiamo il Cortona in promozione e tante altre squadre in seconda e terza categoria. E i tifosi ci tengono tantissimo a queste squadre e quindi vanno a tifare le loro squadre: Petraia, Monsigliolo, Fratta, Fratticiola, Montecchio e un'altra, quella mia, il Telontola.
E quindi quante squadre sono nel territorio?
Sono praticamente 7. Il Cortona Camuscia è in promozione e altre 6 che si barcavano fra seconda e terza categoria.
Sono veramente tante.
Infatti di tifo onestamente ce n'è poco, anche quando le cose andavano meglio fino anche un paio di anni fa. Però non c'è mai stato quel pienone. C'è anche da dire una cosa, che lo stadio è molto grande, contiene fino a 700-800 persone, quindi portare 700-800 persone diventa onestamente difficile. Sì. Pensi, tutti gli altri stadi sono tutti abbastanza piccoli, gli altri stadi qui della categoria anche di promozione dove gioca il Cortona. Sono stadi da 200-300-400 posti al massimo e quelli si riempiono subito. Anche ieri a San Quirico, ad esempio, uno stadio piccolo da 250-300 persone, c'erano almeno 200 persone, quindi ti dà del tutto esaurito. Se a Cortona ti vengono 200 persone ti dà sempre la sensazione dello stadio semivuoto.
Certo.
Quindi, però appunto, come ti dicevo, non è facile portare la gente allo stadio, purtroppo.
Allora, visto che parliamo di sport, continuiamo, sì, a parlare di sport, no? Che è un ambito, credo, importantissimo per tutte le comunità civili, soprattutto poi se riusciamo un po' a depurarlo dal business che è nello sport.
Bravo.
No, a livelli nazionali e internazionali, che ne fa, quando va bene, solo un affare, se va bene, perché qualche volta poi si va a finire sul penale, direbbe Roberto Benigni. Ecco, invece, fin dai tempi antichi lo sport è divertimento, ma non solo, per le nuove generazioni, a partire dai bambini, è anche un percorso educativo, educazione al rispetto degli altri, a collaborare con gli altri, a sperimentare e sviluppare le proprie capacità e anche a fare i conti con i propri limiti, no? Perché lo sport serve.
Sì, anche saper perdere.
Saper perdere
è una scuola di vita, lo sport è rispetto, è sacrificio, è credere in se stessi, è un modo, insieme, lo dirò sempre, anche insieme alla musica, per far divertire i ragazzi e non farli, diciamo, veicolare in strade più brutte. Quindi devo dire che il nostro territorio ha una vocazione sportiva importante, perché all'interno di Cortona abbiamo circa 70 associazioni, devo dire, tutte si danno da fare, hanno tutte una bellissima realtà, e questo per noi è importantissimo, perché avvicinarsi a queste realtà significa che i ragazzi che si impegnano, ma anche gli adulti, i genitori, creano comunità e collaborazione, e questa per un territorio è linfa vitale.
Ecco, quali sono gli sport di punta del nostro comune?
Allora, innanzitutto l'SD Cortona Camusia è uno dei nostri sport, diciamo, le nostre società di punta, perché appunto, scusate il gioco di parole, gestiscono la Maestà del Sasso, che è uno delle strutture sportive, degli impianti sportivi più importanti del comune di Cortona. Poi, oltre a questa realtà, c'è anche la realtà del Cortona Volley, che conta ben 12 squadre. E, mi sembra, se non erro, se non vado errato, 3 maschili e il resto femminili, e quindi tantissimi giocatori e una bellissima realtà, e anche loro sono, devo dire, sempre molto attivi, coinvolgono un sacco di ragazzi del territorio. Ma ne potrei citare tantissime altre. C'è la polisportiva Val di Loreto, che ha un bacino, appunto, essendo polisportiva, di vari sport, dal ciclismo al calcio, poi ci sono gli sport come il rugby, che si sta piano piano ampliando. Ho avuto modo di conoscere meglio la loro realtà da poco.
Se non sbaglio, soprattutto femminile il rugby.
Sì, 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 sì. Le cosiddette etrusche sono la squadra che giocano in Serie A.
Addirittura,
sì,
perché
sono.
Tu lo sapevi?
Sì, 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 sì,
il rugby ha dei gironi particolari, mi spiegavano. Sono due gironi, loro sono della Serie A, del girone quello che vanno per territorialità, quindi hanno iniziato la parte dal centro-sud, se ho capito bene. Ora mi scuso se dico qualche inesattezza. E poi mi spiegavano che loro sono bravissime. Poi è uno sport molto faticoso, perché anche trovare lo spazio per farli allenare non è banale, quindi anche come amministrazione ci stiamo impegnando a poter agevolare questo tipo di allenamento. Ovviamente poi ci saranno anche le squadre del Nord Italia, che sono fortissime, quelle che poi hanno una, diciamo, tradizione sportiva di rugby ancora più antica, perché il nostro rugby cortonese è ancora ai primordi. Nonostante questo, devo dire, devo fare i miei complimenti.
Sì, anche perché esponenzialmente è cresciuto molto in pochi anni.
Esponenzialmente sì, sì. Poi hanno anche delle squadre di bambini molto piccoli. Io l'altra sera ho avuto modo di stare con loro, parlavano di under 6, quindi è anche molto tenera la cosa, perché certo, vedi questi bambini che ci tengono e giocano. Quindi insomma questa, come tante altre, ora non voglio fare,
ma per esempio il nuoto, ecco, nel nostro comune di punta anche il nuoto.
Sì, allora nel nostro comune abbiamo una piscina comunale che è gestita dalla Virtus Buonconvento, che purtroppo non è una società del territorio, e all'interno di questa, diciamo, all'interno della struttura ci alleniamo anche noi. Mi ci metto perché anch'io sono una tesserata del Centro Nuoto Cortona, che è l'unico baluardo con il nome Cortona all'interno della squadra che è rimasto. Però insomma anche lì come realtà è molto ampia. Hanno fatto da poco un trofeo dell'Epifania con più di 450 atleti, devo dire, insomma una bella organizzazione. Ma poi tantissime squadre di ciclismo, anche di corsa, ma potrei dirne tante. Ora per dirle tutte sono 70, capisci? Che
no,
qualcuna
non è possibile.
No, più che altro mi scoccerebbe se pensano che faccio delle preferenze. Questo no.
No, ma mi prendo la colpa, ecco, tutta io.
Ora sono andata a braccio, sono le ultime che mi sono.
Sì, perché poi ce ne sono tante, le bocce.
Devo fare un appunto sulle bocce, una piccola parentesi, proprio per ringraziarli pubblicamente, perché fanno un lavoro anche con le persone speciali pazzesco.
Poi direi che siamo tutti contenti, perché noi amiamo lo sport, e se non sbaglio una delle prime bellissime feste della nuova amministrazione fu la festa dello sport, o sbaglio?
Sport sotto le stelle, sì. Fu il mio primo battesimo essenzialmente, perché poi mi sono insediata il 29 giugno e il 13 settembre ho fatto sport.
Quindi
è andata bene, perché a parte l'impegno nostro come amministrazione, che è stato tanto, ma l'impegno essenzialmente delle associazioni sportive che hanno contribuito alla riuscita, perché senza di loro le strade sarebbero vuote. Invece sono sempre molto disponibili, quindi questo dimostra che lo sport, visto come deve essere, è una realtà bella e sana.
Bellissimo. E quindi andiamo con un altro brano. Ascoltiamo adesso Rino Gaetano con A mano, una bellissima canzone anche questa, devo dire, scritta per Cocciante, che ne fece anche un'incisione un po' cupa, però diciamo, no? Mentre Rino Gaetano l'ha resa un po' più vivace.
A mano ti accorgi che il vento ti soffia sul viso e ti ruba un sorriso, la bella stagione che sta per finire, ti soffia sul cuore e ti ruba l'amore. A mano si scioglie nel pianto quel dolce ricordo sbiadito dal tempo di quando vivevi come in una stanza, non c'erano soldi ma tanta speranza. E a mano mi perdi e ti perdo, e quello che è stato mi sembra più assurdo di quando la notte risempre più vera, e non come adesso nei sabato sera.
vedrai con il tempo, lì sopra il suo viso, lo stesso sorriso che il vento crudele ti aveva rubato, che torna fedele, l'amore è tornato.
Riprendiamo prima dell'interruzione. Silvia, quando tu hai saputo che avresti avuto quattro deleghe così pesanti, la notte hai dormito?
Poco. Poco. Però si fa. Sì. Poi diciamo c'è una sinergia della nostra giunta, sì. E diciamo il fatto è che non sono sola, perché ovviamente siamo una squadra, quindi questo alleggerisce la tensione tutto sommato.
Allora mi fanno segno, possiamo andare ancora un po' avanti, e quindi allora cominciamo a parlare di scuola. In me, sì, batte un cuore da insegnante, quindi vorrei parlare un attimo con te della scuola. Tra l'altro abbiamo anche collaborato, no, durante questo anno,
sì,
perché abbiamo
ancora non è finito.
Senti Silvia, quali approcci hai avuto al di là di quello con le superiori, con le scuole? Che sensazione hai avuto quando hai preso in mano l'assessorato alla scuola?
La sensazione è che è uno degli assessorati più delicati, perché comunque è un sistema che va capito, va studiato, e non è semplice. Però devo dire che mi sono trovata subito bene, perché essenzialmente ho trovato persone dall'altra parte molto disponibili, quindi oltre che i dirigenti delle scuole superiori, ma anche i dirigenti dei comprensivi, del comprensivo 1 e del comprensivo 2, con cui si è instaurato un buon rapporto. E da lì, ecco, è tutto in discesa, perché l'importante è parlare molto, tenersi in contatto, perché la scuola, come tu ben sai, può sempre avere piccole problematiche dietro l'angolo. Però ecco, per quanto riguarda il corpo scolastico, inteso come le persone che ne fanno parte, io mi sono trovata bene, e questo è importante.
Ecco, noi adesso ci interrompiamo un attimo per l'informazione. Non andate via, naturalmente, perché poi riprenderemo subito dopo, continueremo a parlare di scuola e poi naturalmente anche di tutto il resto. Ci lasciamo con un brano che tu hai suggerito, che per me, secondo me, per quello che può contare, è uno dei brani più belli scritti nella musica leggera italiana, perché il testo è di Mogol, la musica è della premiata Forneria Marconi, e naturalmente sto parlando di Impressioni di settembre. Sappiate che è il primo brano dove si sente il Moog, uno strumento, un sintetizzatore che negli anni 70 ha avuto un successo clamoroso, e ce lo ascoltiamo nel brano Impressioni di settembre. Devo fare svelto, la premiata Forneria Marconi.
Quante gocce di rugiada intorno a me, c'è col sole ma non c'è, dormi ancora la campagna, forse no, la sveglia mi guarda, non so. Già l'odore della terra, odore di grano, sale adagio verso me, e la vita nel mio petto batte piano, respiro la nebbia, penso a te. Un mare elevato,
quasi paura che si perda.
Noi e voi, semplicemente. Commenti su attualità, cultura, politica, a cura di Romano Scaramucci. Il lunedì alle 17, in diretta su Radio Incontri in Blu.
Bentornati cari radioascoltatori e ben ritrovati a Silvia, assessore.
Ciao,
del Comune di Cortona,
ben ritrovati.
E a Steve Bertini.
Ben ritrovati.
Allora, stavamo parlando di scuola. Io mi sono un attimo immedesimato nei radioascoltatori che, di Camucia, di Pergo, di Cortona, di qua o di là. E sicuramente una domanda te la farebbero, Silvia, no?
Sì,
sulla scuola, nuova scuola Camucia, che da un po' di tempo vediamo che i lavori si sono fermati. Perché, Silvia, si sono fermati?
Sì, allora tengo a dire che questo è un aspetto che riguarda l'assessorato ai lavori pubblici che segue direttamente il sindaco, però rispondo volentieri. Come ben sapete, l'appalto per i lavori della nuova scuola è stato bandito dalla precedente amministrazione. I lavori sono andati avanti finché si trattava dei lavori edili riguardanti alla parte in cemento armato, quindi la parte della fondazione del piano terra essenzialmente. Si sono fermati in maniera molto semplice e sintetica perché la parte in elevazione, quindi la struttura sopra le fondazioni della scuola, è prevista da progetto in legno e ad oggi si devono interfacciare la ditta che ha provveduto a fare le strutture in cemento armato con la ditta che provvederà a fare le strutture in legno per una serie di particolari costruttivi e di raccordi per poter definire il progetto. Quindi definito questo aspetto, che ci può anche stare diciamo quando si va a progettare, teoricamente l'esecutivo dovrebbe essere tale e non ci si dovrebbe mettere le mani, però può succedere che in corso d'opera si incappa in certe, diciamo, problematiche. Quindi credo che la situazione sia in fase di risoluzione. Quando ci sarà l'accordo definitivo, il coordinamento definitivo, ripartiranno i lavori.
Bene, quindi una notizia positiva, perché poi avremo degli spazi, perché l'edilizia scolastica credo che non soltanto nel comune di Cortona, ma penso sia un po' un problema
sì.
Ovunque, no?
Sì, poi parlando, diciamo, ora mi tolgo la veste da assessore e entro in quella da ingegnere, se posso.
Certo.
L'edilizia scolastica, come l'edilizia in generale pubblica ma anche privata del territorio italiano, ad oggi è un vulnus, nel senso che come ben sapete il sisma, il terremoto, quello che noi per fortuna ancora non abbiamo sentito in maniera diretta e determinante, però è sempre in agguato. Quindi è chiaro che tutte le strutture in generale italiane, anche pubbliche, fatte negli anni passati, quindi anni 60, anni 70 e via andare, si devono adeguare a delle normative attuali sismiche. Pertanto un'attenzione particolare a questo aspetto è necessario, specialmente quando si tratta di scuole, per questo che già l'amministrazione precedente e noi continuiamo a sostenere questa cosa, abbiamo un occhio attento verso tutte quelle che sono le strutture scolastiche. Quindi infatti come via 25 Aprile, che poi è stata riaperta, via di Murata e così andare.
Facciamo un'interruzione musicale, questa volta andiamo fuori Italia, perché ci ascoltiamo gli Scancanensi con Hedonism.
You're so to discover you. I see through all those smiles, it looks alright. Do you still have the same friends now to smoke away your problems and your life? Or how do you remember me? The one that made you laugh until you cried.
Silvia, che il tempo sta volando.
Hai ragione, Romano.
Vero?
Sì.
Allora parliamo un po' di sanità.
Sì.
Vado?
Veloce, sì, perché qui sta volando, non abbiamo detto tanto, ma...
Quando parliamo di sanità parliamo di uno degli aspetti più sensibili della gestione della res pubblica, come dicevano gli antichi. E a Cortona il pensiero va subito al nostro ospedale.
Certo.
L'ospedale Santa Margherita di Fratta, una struttura alla quale i cortonesi giustamente tengono tantissimo, prima di tutto perché un buon servizio sanitario è fondamentale per ogni comunità, in quanto è un diritto fondamentale dell'uomo. Per i cortonesi poi quel nome è dedicato alla sua patrona, fa sì che ci sia un attaccamento, oserei dire, non soltanto per via del corpo ma anche per l'anima, no? E in tanti si chiedono, guardando un po' le notizie, quali sorte subirà. Sono in molti a temere un progressivo impoverimento dei servizi sanitari. Assessore, puoi darci qualche buona notizia?
Sì, io non so se Romano hai seguito le vicende ultimamente.
Un po' così.
Ecco,
sì.
Allora, come tu ben sai, la sanità fa capo alla regione, ok? Però ovviamente... quando si tratta di strutture ospedaliere del territorio è bene che l'amministrazione locale si faccia sentire. Il capofila della sanità in Val di Chiana è il sindaco di Cortona, il sindaco Luciano Meoni, a cui devo fare un plauso perché ha fatto in questo poco tempo un ottimo lavoro. Mi riferisco alla conferenza stampa che si è tenuta il 19 dicembre ultimo scorso, in cui lui insieme alla conferenza dei sindaci, ma è lui poi che ha definito la situazione, insieme al il nuovo direttore generale, il dottor D'Urso, che ha capito le richieste che il sindaco ha posto in essere, ha ottenuto che il nostro ospedale si leghi al presidio di Arezzo piuttosto che a Nottola. Questo permetterà un miglioramento dei servizi. Ovviamente ci saranno anche dei lavori che dovrebbero partire a gennaio sul pronto soccorso per migliorare anche questo servizio, però il nostro sindaco e anche insomma noi stiamo lavorando per fare in modo che non ci sia un depotenziamento, non mi veniva la parola, e che appunto riprenda l'ospedale una credibilità che forse ultimamente aveva perso.
Questo mi sembrerebbe una bella notizia. Ecco, questo per esempio era sfuggito, ma non credo soltanto a me, il fatto che l'ospedale di Fratta si legherà ad Arezzo piuttosto che a Nottola. Sì. Mi sembra veramente una buona cosa.
Sì, perché è nelle cose, logisticamente è corretto questo. Poi c'è un'interfaccia più diretta con Arezzo anche per quanto riguarda i file banalmente dei sistemi operativi, cosa che con Nottola non avveniva, assurdo ma vero. Quindi comunque c'è da lavorare molto e quello che l'amministrazione può fare proverà a farlo.
Benissimo, e quindi se tu potessi dire per quanto riguarda un po' anche l'ultima delega, no? Quella dei trasporti, quali sono le criticità e i progetti che invece l'amministrazione ha in conto per il futuro?
Allora, Romano, sei fortunato oggi.
Meno male, vedi,
perché ho una piccola notizia.
Uno scoop?
No, scoop. Attenzione. No, scoop non è. Però allora, proprio questa mattina io ho avuto un incontro insieme al sindaco di Cortona e a degli assessori, con l'assessore regionale ai trasporti, il dottor Melasecche, proprio per stabilire un dialogo fattivo, perché l'assessore, devo dire, è molto concreto come persona in merito alla fermata del Frecciarossa Terontola proprio questa mattina. Erano presenti anche dei senatori della Lega, Briziarelli, così come il consigliere regionale Marco Casucci. Devo dire che è stato un tavolo molto positivo. Non mi voglio sbilanciare perché è una situazione che va ancora approfondita, va ancora definita, però da parte della Regione Umbria ci hanno dimostrato appunto un'apertura verso le nostre richieste. Da qui a dire che poi si fermerà il Frecciarossa, andiamoci piano, però sono molto soddisfatta.
Sì, avevamo letto nei mezzi di informazione di questa ipotesi, no? Di un treno Frecciarossa che parte da Perugia, vero?
Sì, allora
Perugia, si ferma.
Perché il Frecciarossa che ad oggi prima era il 9500, che partiva da Perugia, faceva la lenta, arrivava ad Arezzo e poi da Arezzo, Milano e Torino. Dal 16 dicembre con il cambio di orario è il 9:03 e c'è anche il ritorno, il corrispettivo, che arriva a Perugia alle 22:30 circa. Dal 16 dicembre questo treno si chiama 9300 perché ha cambiato leggermente la tratta, è stato leggermente posticipato da Perugia e invece di arrivare a Milano Centrale fa il passante, perché ha detto la Voli sa che il passante significa che si ferma a Garibaldi senza fare inversione di marcia. Esatto. Al terminale di Centrale, quindi guadagnerebbe anche dei minuti. E questo treno è un treno che è chiaro che chi un attimo capisce di trasporti non può pensare che un Frecciarossa to cur i Frecciarossa passino da Terontola, è impensabile, sarebbe folle, ingiusto. È chiaro che da cortonesi l'amministrazione ha detto scusate, ma il Frecciarossa ci passa, questo ci passa un tempo di percorrenza inferiore a un regionale veloce. Questo implica cosa? Che ha da tratte studiate e monitorate circa 7-8 minuti di margine prima di arrivare ad Arezzo. Quindi basterebbe la volontà politica di dire lo facciamo fermare a Terontola, perché la fermata a Terontola implicherebbe 3 massimo 4 minuti e quindi questi minuti non andrebbero ad intaccare quello che è la ripartenza ad Arezzo e quindi tutto l'orario successivo, cioè non cambierebbe nulla a livello di orari. Altra cosa importante è che Terontola, come dico sempre, è una stazione in territorio toscano ma a vocazione umbra. Cioè Terontola sì. è una stazione effettivamente umbra come impostazione, perché come amministrazione noi avevamo già fatto delle riunioni preventive, noi ci eravamo già mossi da novembre, includendo anche i sindaci del Trasimeno che sono con noi, che significa che loro se dovesse passare il Frecciarossa e fermarsi a Terontola, da Magione, Cassion del Lago, Tuoro, Passignano verrebbero a Terontola e non certo a Perugia. Quindi questo ci permette di avere una forza in più e vediamo, non è facile, però il primo passo è stato fatto.
Io ti ringrazio Silvia intanto della notizia che hai dato in questo programma.
Grazie
ai nostri radioascoltatori, ma ti ringrazio anche per l'impegno che insieme all'amministrazione mettete su questo fatto, perché stavo pensando che un Frecciarossa che ferma Terontola sicuramente è importante per chi lavora, sicuramente sì. È importante per il turismo.
Certo.
Ma io sai a che cosa ho pensato, Silvia?
Sì.
A chi va a Milano per motivi di salute.
Bravo, anche per quello.
E sono tante le persone che dal nostro comune, come credo da altri comuni, no? Si recano in Italia settentrionale per motivi di
salute. Hai ragione Romano, hai ragione. E arriverebbero direttamente senza cambi in pochissimo tempo.
Esatto. E quindi ce lo auguriamo come augurio anche, no, di questa prima trasmissione del 2020. Io veramente ti ringrazio tanto della
Grazie
tua presenza, di tutte le cose che hai saputo dirci, raccontarci con molta semplicità ma anche con molta chiarezza.
Ti ringrazio io di cuore, perché per me è la prima esperienza, però mi sono sentita, e non lo dico per piaggeria, come a casa. Davvero.
Bene, siamo molto felici di questo, quindi grazie e alla prossima. Ci saranno sicuramente altri momenti. Grazie a Steve Bertini per il suo apporto.
Grazie a te Romano.
Grazie a tutti coloro che ci hanno ascoltato, grazie di là dal vetro ad Andrea Capecchi, e ci lasciamo Silvia con un brano che forse come contenuto non c'entra un granché, però mi è piaciuto il titolo, perché il titolo è Canzone per Silvia di
Bene.
Francesco Piccini e te la dedico di tutto cuore.
Grazie Romano.
Ciao, a risentirci alla prossima settimana.
A tutti.
Il cielo dell'America, sono mille cieli sopra un continente. Il cielo della Florida è uno straccio che è bagnato di celeste. Ma il cielo là in prigione non è cielo, è un qualche cosa che riveste. Il giorno dopo è un altro ancora, sempre dello stesso niente. E fuori c'è una strada all'infinito, lunga come la speranza. E attorno c'è un villaggio sfilacciato, hotel, chiese, case e aiuole. Paludi dove un tempo ormai lontano dominava il seminole. Ma attorno alla prigione c'è un deserto dove spesso il vento danza. Sono tanti gli anni fatti e tanti in più che sono ancora da passare. In giorni e giorni e giorni che fan mesi, che fan anni ed anni amari. Ma Silvia là in prigione cosa resta? Non le resta che guardare. L'America negli occhi, sorridendo coi suoi limpidi occhi chiari.